Maria Giacometti.
Io starò 10 minuti.
L'epoca del caos.
L'età del caos. Io vi porto semplicemente concretamente alcune informazioni prese da questo libro. Un libro che si legge, L'età del caos, di Federico Rampini, che poi fra l'altro è una persona che ha vissuto appunto in Cina, ha vissuto adesso la cittadinanza anche americana, e racconta il caos laddove lui l'ha constatato. E devo dire che è una persona fortunatissima, perché vede tante cose, è entrato nella sede di YouTube, conosce un sacco di persone, quindi danno informazioni in prima mano. E di questo libro, che si legge velocissimamente, leggero, si è scritto bene, insomma, come cronaca giornalistica, ecco, vi porto, farò alcune informazioni tratte dal settimo capitolo che si intitola La sesta estinzione, la nostra. E quindi parla dei problemi climatici. E siccome oggi c'è la giornata a Parigi, no? Si apre la conferenza sul clima, mi sembrava molto opportuno questa cosa qua. Vi dico poi che in tutto il mondo ci saranno le marce per il clima, no? Anche qua a Venezia, a partire alle 2 da eccetera. Io sono malata e non posso, perché mi ammalo, c'è stata 3 ore a pensarci, forse è meglio che guarisco. Va bene, allora il caos in questo caso è il caos climatico, le conseguenze dei cambiamenti climatici che a questo punto pochi no, negano. E pagina 203, ecco, pagina 203. Allora, comincia con la grave siccità della California. In California c'è una siccità che dura da 4 anni, questo è il quinto anno di siccità. Sono 12 milioni di alberi morti per mancanza d'acqua. Sequoie, conifere, eucalipti, quando sono stremati dalla sete, vengono aggrediti da eserciti di insetti, scarafaggi, larve, assassini, una piaga biblica. Una piaga biblica. La California, poi, che è una regione, no, paradisiaca, ricca, no? È talmente ricca che dice qua, da sola, con 2.200 miliardi di dollari di PIL, la California è la settima potenza mondiale. I suoi 39 milioni di abitanti producono più ricchezza di Italia, Russia e Brasile, no? Ecco, comunque questo evento, questa siccità terribile, non ha precedenti come nell'epoca moderna. Dagli ultimi, la siccità più grave, dagli ultimi 1200 anni. E la California vive di riserve idriche immagazzinate nelle nevi della Sierra Nevada. Ebbene, oggi quelle riserve sono ridotte al 3% della media di lungo termine, un crollo verticale. Cosa succede con questa grande siccità? Ovviamente parte le politiche emergenziali, parte le politiche di controllo, anche un incattivimento, insomma, della gente, e così che c'è un conflitto molto pesante fra l'agrobusiness, che in California è molto esteso e molto potente, e invece queste grandi aziende dell'informatica, no? che hanno bisogno di molta acqua, perché poi peraltro utilizzano tanta energia, no? E quindi c'è questo conflitto per l'acqua tra appunto i contadini, gli agricoltori, Apple, Google, Facebook, Twitter, Intel e Cisco, che sono tutte americane e sono tutte lì. E sembra che l'abbiano vinta per anzianità di diritto gli agricoltori. Però cosa succede a seguito di questa grande conflitto, eccetera, perché c'era una cosa, ecco. Cosa succede? Altre conseguenze appunto di questa grande siccità. Altre conseguenze sono che i prezzi dell'agricoltura, perché l'America, poi la California così in generale, è un paese che ha appunto esportatore, no? Un granaio del mondo, esportatore di grano. E come dice, la situazione qui è come quella descritta da Steinbeck all'epoca della grande depressione, nel furore, no? E però la situazione è completamente diversa rispetto anche al film che abbiamo visto. E dice, a differenza degli anni 30, gli agricoltori oggi sono una lobby piccola ma agguerrita. Ci sono 1,2 milioni di coltivatori contro i 7 milioni del 35 e l'85% dei loro terreni è coperto da polizze assicurative che li risarciscono dai cattivi raccolti. Il consumatore americano è uno dei più ricchi del mondo, tant'è che spende solo il 13% del suo reddito per l'alimentazione. Quindi l'allarme, l'agricoltura, la crisi agricola a seguito della siccità e a seguito poi in generale dei cambiamenti climatici viene sentita nel resto del mondo più che in America, e questo è interessante. La FAO, l'Agenzia Agroalimentare delle Nazioni Unite, la Banca Mondiale, ONG umanitarie come Save the Children ammoniscono che le conseguenze per i più poveri, quella vasta parte dell'umanità che spende 75% del suo reddito per acquistare cibo. Cioè Bangladesh, Egitto, Africa subsahariana, si trovano tutte queste popolazioni che si trovano di fronte a un incaro improvviso di prezzi, quindi sono esposte a denutrizione e malnutrizione. Ora io di Papa Francesco seguo niente, i soli titoli grandi che è andato qua, che è andato là, che dice delle cose molto belle, però se ben capisco, questo è un Papa particolare, molto attento anche adesso, no? Sta dicendo state ben attenti che questi cambiamenti climatici colpiscono, sono legati alla povertà e colpiscono i poveri, non colpiscono, no? Ecco, e questo. E poi, a parte poi che in America qua dice l'acqua che viene usata soprattutto per l'energia, no? Perché l'acqua serve a l'estrazione di petrolio, di gas attraverso i giacimenti, adesso con il metodo del fracking. Questo fracking comporta tantissima acqua. Poi per abbassare, no, il raffreddare le centrali termoelettriche nucleari, poi queste aziende che digitali, no, che ci permettono di tatarare e di perdere il nostro tempo tatarando, consumano tantissima elettricità, risorse energetiche, molto ma molto più, è stato calcolato, rispetto alla carta. Anche perché hanno bisogno di cosiddette terre rare, perché il silicio non è niente, no? Delle cosiddette terre rare che si trovano solamente in alcuni continenti, in Africa in particolare, e solamente la Cina, i paesi ricchi, la Cina, l'India, certe zone dell'India e l'America, possono recuperare devastando ambienti. Vabbè, si dirà, la scienza procede e troverà il sistema di sostituire queste terre rare con qualcosa d'altro, però intanto. Bene, poi c'è questa notizia, questa invece è bella, no, per dire siamo al caos, ma nel caos Federico Rampini è preoccupato di raccontare il caos ovunque, ma di raccontarci anche gli aspetti positivi e di speranza, perché è vero che noi siamo in via di estinzione, però forse, no, forse ce la caviamo. Ecco, e dice questo, la tribù La Lam è in festa per la rivincita del salmone selvatico, animale sacro. Allora, cosa sta succedendo? Sta succedendo che tutta la politica delle grandi dighe, sia in America a partire da Roosevelt, no, con la Tennessee Valley, con la bonifica, con la costruzione di 20.000 dighe, eccetera, la politica della Banca Mondiale, insomma, che finanziava dighe, le grandissime dighe, hanno scoperto, insomma, che queste dighe creano più problemi e le stanno abbattendo. E in America stanno abbattendo tutte le dighe che sono state costruite, le piccole dighe, e così ritornano i fiumi, anche perché l'espansione dei fiumi, la corso libero dei fiumi, riesce a salvaguardare l'ambiente molto più della diga, perché la diga invece quando provoca più danni di quanto non In realtà, insomma, quello che sta succedendo è che verranno costruite poche, poche dighe, 3% insomma, mantenute di dighe, che permettono insomma, di controllare i bacini di tutta America, e tutte le altre inutili vengono eliminate. Poi dimmi tu perché, dove è finito?
Ah, sei lì. C'era una pastiglia che dovevo prendere, ah, perché il tempo sei...
Dimmi tu il tempo, perché non vorrei appunto...
No, 5 minuti, boh.
Allora, qua c'è una... L'ennata notizia è questa, no? Si domanda, passando un momentino in Cina, com'è che la dinastia Tang, che è l'età dell'oro della Cina, alla fine è finita. L'età degli imperatori 618-907 sono finiti, sono quelli che hanno inventato la polvere da sparo, no? Hanno inventato la stampa, l'età, quelli dei cosi di terracotta, dell'esercito di terracotta, eccetera, a un certo punto sono spariti. Adesso si dice, si è scoperto, in base a tante ricerche, ricercatori tedeschi hanno scoperto, che sarebbero scomparsi proprio a causa del surriscaldamento climatico, della siccità e tutte queste cose. E questo è molto interessante, perché Hegel dice che la filosofia è il tempo, il presente preso nel concetto, cioè noi pensiamo solo con le categorie che il presente ci dà, e in base a questo noi possiamo poi andare indietro nel tempo e fare una ricostruzione, no, del passato in base al nostro presente. Quindi noi siamo in grado di parlare poi di eventi catastrofici climatici solo perché siamo dentro questo evento, no? Altrimenti non ci passerebbe neanche per la testa. Ecco, insomma, dicono che è finito, e allora la Cina si ritrova più o meno in questa situazione, perché dice la Cina l'8% delle riserve di acqua potabile del pianeta, ma deve mantenere in vita il 22% della popolazione mondiale. Il 58% dei fiumi cinesi è tossico. E poi il rapido scioglimento dei ghiacciai titanici comporta la più grande trasformazione di terre fertili in deserto che sia mai avvenuta sulla Terra. Un'altra cosa, allora, da dove viene tutta l'acqua della Cina? Viene dal versante dell'Himalaya, che bagna India, Bangladesh e Cina. E questo, e quindi 3 miliardi di persone dipendono da questo serbatoio d'acqua. I maggiori fiumi che irrigano queste nazioni hanno i nomi Indo, Gange, Fiume Azzurro, Fiume Giallo, Mekong, Iravadi, Brahmaputra, tutti nomi, no, che hanno anche sacri, sì, molto sacri, che richiamano anche racconti, romanzi, salgari e tutte queste belle cose qua, e quindi e hanno origine nelle nevi eterne dell'Himalaya o nell'altopiano del Tibet. E la domanda è: nevi eterne? No, in realtà tutti i ghiacciai si stanno ritirando a una velocità mai vista prima. Beh, senza andare tanto in Cina, vediamo le Alpi, no? Che, cioè, si stanno ritirando tutti i ghiacciai. Ecco, cosa succede qua? Questo, dice, saranno affari cinesi, saranno affari indiani, neanche per sogno, perché l'America è molto, molto interessata al problema del cambiamento climatico e particolarmente della siccità, dell'eventuale appunto mancanza d'acqua in Cina. Perché dice i militari, questi sono il Pentagono particolarmente, il Pentagono, i militari sono convinti che la terza guerra mondiale potrebbe avere origine proprio dai conflitti sul controllo dell'acqua del serbatoio, da cui dipende quasi una metà della popolazione del pianeta. E non si spiegherebbe l'accanimento della Cina a mantenere il suo ferro dominio sul Tibet, la durezza contro il Dalai Lama, senza tener conto di questo aspetto geostrategico. Il tetto del mondo, il luogo della mitica Shangri-La e anche la cisterna d'acqua di Cina-India. E quindi là viene visto, no, un luogo geostrategico per un problema che potrebbe scatenare, noi sappiamo che è il Medio Oriente, no? Libano, Siria, Israele, tutte quelle sono tutte guerre per l'acqua, no?
Dell'acqua, tutte, famose sono,
no? Ecco, tutte queste. Poi Un'altra cosa che cita è sempre l'uragano Sandy. L'uragano Sandy che è stato nel 2012, lui dice io ero presente, ero là a Manhattan, e Manhattan è stata senza energia elettrica. Beh, tu che sei stato a Manhattan recentemente ti immagini gli ascensori. e lì qui c'è stato un eccesso d'acqua, dice uno Sumani, sulla costa est, questo è un eccesso d'acqua che ha portato a una perdita completa, no, di acqua, no, da un'altra parte, no, perché Manhattan, New York è stata per settimane senza acqua, senza, al buio totale, una città che vive appunto artificializzata, no, completamente dipendente dalla tecnologia, pensare solo ai grattacieli, gli ascensori, ecco Wall Street, come fa a chiudere Wall Street, figurarsi, no? E chiude perché le persone che sono lì, nonostante i sistemi automatici al nanosecondo, le persone che in realtà in qualche maniera guardano, controllano, vedono, anche se da altri posti, sono al buio, no, no, non hanno possibilità di fare nulla, no? Ecco, e finisco con questa cosa qui. Ci sarebbe tanto da dire, quindi questo io ve lo leggo, ed era la pagina. Ah no, c'è un'altra cosa. Aspetta, ecco, questo è interessantissimo, questo è divertente. Vi leggo questa pagina, oltre poi altre informazioni sui cambiamenti, il 40% delle api che sono scomparsite, no? Lì in America, cioè, il problema delle api che abbiamo anche noi che sono scomparse, il problema di un coyote che si è presentato a Central Park, lui dice che è venuto a fare un coyote, no? Cioè, è venuto a vedere la scomparsa, poi di libri che vengono scritti che noi diciamo che stiamo uccidendo, quindi col nostro sistema di vita, dal 20 al 50% di tutte le specie viventi, che è l'ultima. Che noi siamo a una velocità 10.000 volte superiore del normale, che noi viviamo in un'epoca che è l'antropocene, questo è un neologista, antropocene, che noi abbiamo provocato un inquinamento, stiamo provocando un inquinamento che cattura dentro l'atmosfera il calore equivalente all'esplosione di 400.000 bombe atomiche. Questi sono tutti studiosi che riporta, e che insomma noi siamo come l'ultima estinzione, la sesta saremmo noi, perché l'ultima estinzione è stata quella dell'asteroide, e noi siamo come un asteroide, certamente con un impatto più lento rispetto all'asteroide, ma considerando i tempi geologici sempre in tempo brevissimo. E finisco con questa cosa molto simpatica a proposito di New York al buio, quando c'è stato questa specie di uragano Sandy. Allora dice qua, una gru pericolante divenne nei giorni di Sandy il simbolo di un modello di sviluppo squilibrato. È la gru che si era quasi staccata al novantesimo piano di un grattacielo in costruzione sulla 57esima strada. In quel grattacielo non ancora finito, le prevendite toccavano record storici. 90 milioni di dollari per attico, già venduto prima ancora di essere abitabile. Ma gli affaristi che cavalcano il nuovo boom dell'edilizia di lusso non volevano sprecare neppure una modesta frazione dei loro profitti per rimuovere il macchinario alla vigilia dell'uragano annunciato dal meteo. L'allarme Sandy, per i miliardari del business immobiliare, era un fastidioso ed irritante contrattempo che non doveva distrarli dai loro affari. La gru rimase al suo posto, troppa fatica a toglierla dal tetto del grattacielo mostro. Arrivò la furia dei venti e quasi riuscì a schiodarla da lassù. Ce la ricordiamo, spettacolo angoscioso fra tanti, di quei giorni, penzolare sull'orlo del baratro, in bilico, forse pronto a staccarsi e a precipitare come un enorme proiettile. La loro sindaco, Michael Bloomberg, fu costretto a far evacuare una zona circostante di palazzi e alberghi. La gru, che per alcuni giorni dondolò minacciosamente sotto la frusta del tornado, ombra pericolante sulle teste degli abitanti del quartiere, riassumeva un'ideologia: il profitto anzitutto. Ecco, questo è divertente. I repubblicani, peraltro, hanno bisogna fare le cose meglio, tutto l'intero repubblicano, e per fare le cose meglio bisogna abolire la protezione civile. Questo per concludere. E un'altra cosa carina, ho finito davvero, di questi cosi, questi terribili mostri grattacieli, un concierge, è il capo dei portinai, cos'è un concierge?
Vuol dire portinaio?
Un portinaio francese, ma c'è il capo dei portinai, guadagna 100.000 euro all'anno solo di mance. Uno di questi, ecco.
C'è qualche modo.